Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buon pomeriggio a tutti. Sono felice di poter tornare a Radio Maria e di poter condividere con voi questa oretta in questa trasmissione che si intitola Percorsi di fede. È molto bello questo titolo perché la fede è sempre un cammino, è sempre un percorso. Non possiamo mai dire di essere già arrivati, stiamo solo muovendo i nostri primi passi alla sequela di Gesù e alla sequela di Dio. Oggi desidererei insieme con voi rendervi partecipe della grande esperienza che faccio della bellezza di recitare i salmi tutti i giorni. I salmi li ho scoperti a 12 anni quando in parrocchia iniziai a dire i vesperi col gruppo di giovani con cui ci ritrovavamo. E poi i salmi hanno sempre accompagnato la mia vita, soprattutto ovviamente in questi 20 anni di sacerdozio, dove non ho mai mancato, seguendo la regola della Chiesa, di recitare ogni giorno i salmi. E questa credo sia una delle più grandi grazie del mio sacerdozio. I salmi li recito in coro, perché ho la grazia di appartenere a una fraternità sacerdotale, la Fraternità San Carlo, e quindi iniziamo tutte le mattine con le lodi insieme e concludiamo la giornata con i vesperi insieme. Poi anche quando recito i salmi da solo. Questa esperienza che ci viene raccontata nei salmi, dove tutto quello che ci accade nella vita è visto alla luce del rapporto con Dio. Le sofferenze, le gioie, le tristezze, le speranze, le prove, le sconfitte e le vittorie, tutto vissuto alla luce di Dio. E per potervi introdurre maggiormente in questa esperienza che certamente molti di voi fanno, anche perché ascoltate e recitate insieme a Radio Maria o nelle vostre parrocchie i salmi che la Chiesa ci indica, vorrei rendervi partecipa della mia esperienza nel percorso di fede che è raccontato nel Salmo 72. Il salmista inizia: stupito della bontà di Dio, quanto è buono Dio con i giusti, con gli uomini dal cuore puro. Sembra tutto chiaro? Ma ecco che subito ci viene detto qualcosa di importante. Per poco non inciampavano i miei piedi, per un nulla vacillavano i miei passi. Il cammino della fede deve attraversare la prova. Il cammino della fede non è un cammino spedito senza difficoltà, senza prove. E qual è, cos'è che fece vacillare? La fede del salmista. Dice poco dopo: perché ho invidiato i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Non c'è sofferenza per essi, non conoscono l'affanno dei mortali e non sono colpiti come gli altri uomini. Se Dio è buono, perché i malvagi prosperano? E questa è un'esperienza che ciascuno di noi fa. Mi ricordo che quando ero giovane venne spostato il viceparroco della mia parrocchia, a cui ero veramente tanto legato, per un gruppo bellissimo che aveva costruito di giovani, e percepì questo come una grande ingiustizia. Ma quante volte, anche oggi, sono addolorato, sono ferito nel vedere le ingiustizie. Soprattutto le ingiustizie che vengono fatte nella Chiesa, e poi soprattutto le ingiustizie che vediamo devono subire i bambini innocenti. Ero a catechismo venerdì e una bambina non voleva entrare in classe perché aveva paura che i suoi genitori non la venissero a prendere. Aveva i genitori separati e viveva nella paura di essere abbandonata. Quando vedo le sofferenze dei bambini a causa degli adulti, veramente, come dice il salmista, la mia fede la mia fede vacilla. E poi un'esperienza che facciamo tutti noi è che il male sembra dilagare molto di più, sembra fare molto di più notizia del bene. Sembra che la voce del malvagio percorre tutta la terra, è quello che ci dice sempre il salmista. I malvagi levano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Tutti i giorni, quando apriamo il giornale, quando ascoltiamo la televisione, sentiamo parlare di guerre, di furti, di scandali, di uccisioni. Ogni giorno sembra un bollettino di guerra e sembra che il male sia l'unica cosa che veramente fa notizia. Quante poche volte sentiamo parlare del bene? E tutto questo male che ci colpisce ci getta in una paura, in una tristezza. E poi dice il Salmo, sempre parlando di malvagi, una cosa veramente impressionante. Seggono in alto, non li colpisce la piena delle acque. Sembra che nessuno possa fare niente contro di loro. Quante volte siamo spettatori di un'ingiustizia che nessuno denuncia, perché tante volte abbiamo paura di quello che i malvagi possono farci. E che cosa dicono in cuor loro, coloro che fanno il male? Come può saperlo Dio? C'è forse conoscenza nell'Altissimo? Ecco il pensiero di chi fa il male. Dio non si cura di noi. Dio non ci guarda. Dunque possiamo fare quello che vogliamo. Ma se questo pensiero fosse solo il pensiero di chi fa il male, questo ci toccherebbe poco. Però il salmista lo riporta. Come può saperlo Dio? C'è forse conoscenza nell'Altissimo? Questo pensiero, cari fratelli, cari amici, non dobbiamo nasconderlo, talvolta tocca anche noi. Quante volte ci domandiamo, se tu, o Dio, sei buono, da dove viene il male? Perché tolleri che bambini innocenti soffrano? Perché sopporti le guerre, le deportazioni, le uccisioni e le torture? Perché non intervieni? Perché accetti che il mio amore sia ricambiato con l'indifferenza tante volte, con la freddezza, con la dimenticanza? Non ci colpiscono solo queste grandi tragedie che vediamo alla televisione, ma anche tutte le volte che il nostro amore non è ricambiato. È ricambiato con la freddezza, magari da persone che ci stanno vicino, proprio da coloro che dovrebbero rispondere e da cui ci aspetteremmo che il nostro amore fosse corrisposto. E allora questa domanda è veramente profonda, è veramente radicale. Sant'Agostino si pose anche lui questa domanda, è stato quasi il movente di tutto il suo pensiero e il suo travaglio. Si Deus est, unde malum. Se Dio c'è, da dove viene il male? Se Dio è buono, perché c'è il male che ci fa così soffrire? E allora il salmista, continuando questo suo cammino, questa sua riflessione, davanti a questa contraddizione del male, arriva a dire: invano dunque ho conservato puro il mio cuore, ho lavato nell'innocenza le mie mani, poiché sono colpito tutto il giorno e la mia pena si rinnova ogni mattina. Quante volte questo pensiero ha attraversato la mia mente, È invano che ho conservato puro il mio cuore. Invano mi affatico a costruire il bene. Cerco di costruire il tuo regno? Cerco di costruire la Chiesa, che è l'inizio del regno di Dio nel mondo, e vedo il male trionfare. Assisto impotente alla vittoria del male. Ogni volta che vedo un fratello che soffre, la ferita del mio cuore si riapre. La sete di giustizia si riaccende in me come un fuoco inestinguibile. E quante volte ho cercato con la mia ragione di risolvere questo problema. Se Dio c'è, da dove viene il male? Perché Dio permette il male? Ed è proprio quello che il salmista dice, la sua stessa esperienza. Vedete il bello dei salmi? Noi iniziamo a gustare veramente i salmi quando scopriamo che le parole che sono dette in essi descrivono la stessa cosa che viviamo noi. Se mi ricordo, a 12 anni ho iniziato a recitare i salmi e non capivo assolutamente niente. Erano delle parole lontanissime dalla mia vita che pensavo solo a giocare a calcio. Però col passare del tempo ho scoperto che queste parole descrivevano proprio quello che vivevo io con una profondità 100 volte più grande e potevano illuminare la mia vita e indicare ad essa la direzione giusta. E il salmista dice: riflettevo per comprendere. Quante volte ho cercato di comprendere se Dio è buono, da dove viene il male? Tutte le volte che il male mi tocca personalmente, mi ferisce. Riflettevo per comprendere, ma fu arduo agli occhi miei. Più mi sforzavo di capire, più la mia intelligenza rimaneva impigliata in una contraddizione insolubile. Se tu sei luce, o Dio, da dove viene questa tenebra? Con tutto lo sforzo della mia ragione non riuscivo a capire. Ma attenzione alla svolta. Attenzione alla svolta che fa il salmista. Riflettevo per comprendere, ma fu arduo agli occhi miei. Non riuscivo a capire questo mistero del male. Finché non entrai nel santuario di Dio. Ecco la svolta. Con la nostra povera ragione non riusciremo mai a risolvere questo problema, a risolvere questa contraddizione. Ma ecco la svolta: finché non entrai nel santuario di Dio. Entrare nel santuario di Dio significa iniziare a pensare, a usare la nostra ragione alla luce della sua presenza. Iniziare a farci questi interrogativi così profondi e radicali che la vita ci pone davanti a Dio. E quindi nella preghiera, in ginocchio, chiesi a Dio, dice il salmista, che Lui mi illuminasse, perché io non riuscivo a capire. Di fronte a un mistero così grande come quello del male, se non ci inginocchiamo davanti a Dio, non potremo mai comprendere niente. Anzi, potremmo arrivare alla conclusione a cui giungono molti. Siccome c'è il male, Dio non c'è. Ma non è questo il cammino che ci fa fare il Salmo. Ci dice di entrare nel santuario di Dio, di vivere questa domanda come preghiera, di piegare le nostre ginocchia davanti al Signore e chiedere che ci illumini. E compresi Qual è la loro fine, cioè la fine di coloro che fanno il male, finché non entrai nel santuario di Dio e compresi qual è la loro fine. Nella preghiera il Signore ci illumina, illumina le nostre domande e ci indica anche il perché di tante cose. Ecco che cosa vede il salmista dopo essersi scontrato con la sua incapacità di comprendere da solo questo mistero tremendo del male, mysterium tremendum iniquitatis, il mistero tremendo dell'iniquità. Quando entra nel santuario di Dio, comprende qual è la fine di coloro che fanno il male. Ecco, li poni in luoghi scivolosi, li fai precipitare in rovina. Sono distrutti in un istante, sono finiti, periscono di spavento. Ed ecco, attenzione, guardate questo esempio del Salmo, perché i Salmi ci parlano attraverso delle immagini bellissime. Cosa sono coloro che fanno il male? Come un sogno al risveglio. Pensate, di notte, quando siamo tormentati dagli incubi, che paura ci fanno i mostri che ci compaiono nel sonno. Sembrano una cosa terribile, sembrano una cosa invincibile. Ma non appena ci svegliamo, vediamo che non sono nulla, che non avevano consistenza, che svaniscono. Coloro che fanno il male sono come un sogno al risveglio. Signore, quando sorgi, fai svanire la loro immagine. C'è un'altra immagine bellissima che i salmi usano per descrivere coloro che fanno il male e che tante volte ci fanno così paura. Sono come fumo. Il fumo nero, quando noi siamo davanti a un fumo nero, ci sembra che tutto sia ottenebrato, tutto sia scuro, tutto sia brutto, eppure basta un soffio di vento e questo fumo svanisce come in un lampo. E allora il salmista ci racconta l'esperienza che lui fa nella preghiera, nel santuario di Dio, e ci dice: quando si agitava il mio cuore, nell'intimo mi tormentavo. Quando subiamo ingiustizie, quando soffriamo per il male, la nostra preghiera è agitata. Spesso siamo attraversati dall'ira, dal risentimento, dalla rabbia, dall'incomprensione. La preghiera non è solo essere elevati al trono di Dio, è anche tanta agitazione e angoscia. Quante volte i salmi dicono: nell'angoscia ho invocato il Signore. Noi pensiamo che la preghiera, tante volte pensiamo che debba essere solo pace, tranquillità. Certo, c'è anche questo quando il Signore ci dona questa grande grazia. Il salmista dice: quando si agitava il mio cuore, per il male che subivo, per il male che vedevo nel mondo, e nell'intimo mi tormentavo. Io ero stolto e non capivo. È proprio questo. Davanti al male che subiamo non capiamo perché. Quante volte ci diciamo: perché proprio io? Io che sono stato fedele a Dio, io che sono stato bravo, proprio io devo essere colpito. Ed altri che hanno fatto il male, guarda, sembra che tutto gli vada bene. Io ero stolto e non capivo. Davanti a te stavo come una bestia. Questo è uno dei versetti della Bibbia che più mi ha sempre colpito. Davanti a te stavo come una bestia. Non capivo niente. Non riuscivo a capire perché tu permetti tutto il male, perché devo subire ingiustizie. Davanti a te stavo come una bestia, però stavo. Ecco la preghiera, e questo ci porta dritto dritto sotto la croce. Maria che stava sotto la croce, la più grande ingiustizia del mondo. Il figlio che solo ha amato gli uomini, che solo li ha aiutati, che solo li ha sostenuti, viene ricambiato con l'essere messo in croce. E lei, la madre, che sa tutto questo, stava lì sotto la croce. Ma pensate che in quel momento capiva che cosa, perché il padre permettesse questa ingiustizia? Io penso che non lo capiva. Stava lì e soffriva, ma lì stava lì. Stava. E quante volte la nostra preghiera è così, noi che capiamo così poco di Dio che è così più grande. Ma stava. E in questo stare, in questo non abbandonare Dio, anche quando siamo di fronte alla contraddizione così grande dell'esistenza nel male nel mondo, ecco che cosa scopre il salmista. Dice, ecco, perirà chi da te si allontana. Io sono con te sempre e mi hai preso per la mano destra. Guardate che bella immagine, Dio che lo prende per la mano in questo cammino di fede. Mi guiderai con il tuo consiglio. Ecco che stando davanti alla presenza di Dio, quando stiamo davanti a Gesù, che è la luce, scopriamo una cosa incredibile, che anche noi commettiamo il male. Questo passaggio è molto importante perché il diavolo ci fa vedere tutto il male che c'è negli altri. Così noi, guardando al male che c'è negli altri, non pensiamo al male che c'è in noi e che è quello che veramente possiamo cambiare. Cosa scopre il monaco che per cambiare il mondo deve cambiare se stesso? Allora noi quando siamo nel Tempio di Dio, quando siamo davanti a Gesù, scopriamo che anche noi siamo dei peccatori. Anche noi ci possiamo allontanare da Lui. E se ci allontaniamo da Lui, subito anche noi facciamo il male. Che anche in noi c'è questa parte negativa, oscura, contro la quale se non lottiamo continuamente, questa può avere il sopravvento su di noi. E infatti il salmista dice, mio bene stare vicino al Dio. Stando vicino a Dio ho visto che i malvagi svaniscono come fumo, come un sogno al risveglio, perché arriva la fine della vita. Arriva il momento in cui tutto quello che uno ha accumulato ingiustamente lo deve lasciare. Arriva il momento della giustizia di Dio, quando tutti dovremo comparire davanti al suo trono, per rendere conto delle nostre azioni. Allora noi vediamo, stando davanti a Dio, che i malvagi possono finire nell'inferno. Adesso siamo nel tempo della misericordia. Dio non interviene ancora. Lascia che il male vada avanti perché spera fino all'ultimo istante che chi fa il male si converte. Adesso è il tempo della misericordia di Dio. Ma se uno fino all'ultimo istante della sua esistenza si rifiuta di accogliere questa misericordia, corre il rischio di finire nell'inferno. E quindi, stando alla luce di Dio, scopriamo che la vittoria dei malvagi è solo apparente, perché prima o poi tutti dovranno comparire davanti al giusto giudizio di Dio. Allora il salmista che scopre che anche lui è un peccatore, anche noi scopriamo che siamo peccatori stando vicino a Dio, che come conclude tutto il suo cammino? Il mio bene è stare vicino a Dio. Nel Signore Dio ho posto il mio rifugio, per narrare tutte le tue opere presso le porte della città di Sion. Qual è il nostro compito quando vediamo fare il male dai nostri fratelli? Il nostro compito è testimoniare Cristo, è testimoniare, come ci sta insegnando il Papa, la sua misericordia, che tutti possano incontrare la misericordia di Gesù, di non disperare della conversione di nessun peccatore, ma di continuare ad annunciare la misericordia di Dio perché tutti abbiano a convertirsi, vivere ogni istante della nostra esistenza, offrendo tutte le nostre gioie e le nostre sofferenze per la conversione dei peccatori, perché neanche un'anima possa finire nell'inferno. Ecco il nostro compito. Allora vedete che questo itinerario che abbiamo fatto insieme col Salmo ci ha portato dallo scandalo del male, dall'incapacità di comprendere, allo stare in ginocchio davanti a Dio che ci svela che il tempo del male avrà un termine, che ci svela che tutti dovranno comparire davanti al suo giudizio. Allora scopriamo per cosa spendere la nostra vita. Tutto questo cammino si conclude con la necessità della testimonianza. Il mio bene è stare vicino a Dio. Nel Signore Dio ho posto il mio rifugio. Senza di Lui anch'io farei il male come tutti, senza rifugiarmi ogni giorno in Lui e nella Sua grazia santificante. Per narrare tutte le Tue opere presso le porte della città di Sion, perché nelle nostre città, nelle nostre parrocchie, sui posti di lavoro, noi possiamo portare la presenza di Gesù misericordioso e sperare che ogni persona che fa il male possa convertirsi e incontrare la grande grazia di Gesù che ci fa rinascere.
Pronto? Buongiorno. Ecco, no, volevo dire questo. L'altro giorno a messa, io praticamente sto iniziando un percorso di catechismo affiancato con un sacerdote. L'altro giorno a messa, l'umilia, questo sacerdote ha detto una parola che mi ha veramente illuminato su quello che stava iniziando a vivere, cioè servire e regnare, no? E già regnare. E adesso con questa frase che ha detto del salmista, che entra dentro il santuario, no? E vede finire diciamo il male, cioè, vede la fine dei malvagi, a me mi è venuto in mente questa cosa qui, cioè che per me questo servizio che sto offrendo è un segno di cosa la tua libertà può permettere a Dio di iniziare ad affermare una bellezza che è in Cristo.
Bene, grazie mille Giovanni, mi sembra che quello che hai detto è molto importante, perché tante volte noi, vedendo il male che c'è nel mondo oppure che c'è intorno a noi, nel nostro quartiere, nelle nostre comunità, noi ci scoraggiamo e non facciamo più quello che di bene possiamo fare. Invece il Signore ci invita a costruire nel mondo segnato dal male nel quale siamo. Tu hai detto questa frase che diciamo riprende il pensiero di Gesù e lo sviluppa: servire e regnare. Colui che vuole essere il primo tra voi si faccia il servo di tutti. Allora ecco come noi possiamo costruire il bene attraverso il servizio. Questo servizio che facciamo ai nostri fratelli, ad esempio nel catechismo, è fatto l'esempio del catechismo, trasmettere ad altre persone più giovani l'insegnamento della fede che abbiamo ricevuto. Questo è un servire, sembra una cosa piccola, ma tutte le volte che noi insegniamo veramente la vita di Gesù a un bambino, un ragazzo, noi contribuiamo all'edificazione del regno di Dio nel mondo. I giornali non ne parlano, ma questo costruisce qualcosa che rimane per sempre. Ora sentiamo un'altra domanda.
Sì, pronto, buongiorno. Sono Anna Maria della provincia di Cagliari. Ecco, io questo non è un problema, però diciamo che forse io mi faccio un po' di problemi in questo senso. Lei mi ha dato una risposta che come se fosse Dio stesso che me l'ha data stamattina, perché io mi inginocchio sempre per fare la preghiera, sempre, ma se non mi inginocchio e col pavimento poi, perché molte volte sa anche d'inverno, magari per le gambe, insomma, si ghiaccia il ginocchio, cioè, e dico, ma vabbè, mi metto un... Beh, io devo comunque, tolgo via quello che mi ero preparato e mi devo inginocchiare sul pavimento. Lei mi ha dato questa risposta, vuol dire che il Signore vuole che noi facciamo, cioè almeno chi è nel cammino, perché io sto facendo questo cammino di ubbidienza e la mia ubbidienza è questa. Siccome ormai la mia età ho 69 anni, quindi molte cose forse non ne ho più per aiutare le persone, certe cose. Allora mi sono resa conto che comunque io questo della preghiera lo posso fare, perché non è che sto lavorando, non è che sto facendo, io ho lavorato tantissimo,
bene.
Non potrei fare aiutare, diciamo così, manualmente le persone. E quindi nel mio cuore ho capito che siccome prego non solo per la mia famiglia ma anche per il mio prossimo e anche per quelli che ci odiano ultimamente, perché il Signore mi ha fatto...
Va bene. Bene, allora Maria da Cagliari, ti ringrazio molto per quello che hai detto. Certo, inginocchiarci anche fisicamente è un grande aiuto ed è importante farlo, però ricordati sempre che anche la cosa più importante è inginocchiarci nel cuore, perché se dopo ci sono certi anziani che si vengono a inginocchiare alla confessione, ma poi non si alzano più, allora no, questo non va bene, Gesù non lo vuole, quindi ci inginocchiamo se possiamo, questo è un grande aiuto, perché noi abbiamo un'anima in un corpo e quindi l'atteggiamento del corpo aiuta una posizione dell'anima e del cuore, però è importante che noi ci inginocchiamo davanti a Dio anche col cuore, e certe volte non possiamo inginocchiarci fisicamente, non dobbiamo essere, diciamo, letterali su questo, e ci inginocchiamo col nostro cuore pregando. Però tu hai detto una cosa ancora molto più importante, che penso possa essere un grande aiuto per tutti coloro che ci ascoltano. Talvolta noi non possiamo fare niente di particolare per aiutare gli altri, perché o siamo presi da tante cose, insomma, o siamo impossibilitati anche per l'età o fisicamente. Ma il più grande aiuto che noi possiamo dare ai nostri fratelli è pregare per loro. Hai detto una cosa bellissima, io prego per i miei familiari, ma prego per tutti, anche per quelli che fanno il male, per i miei nemici. Ecco, questa è la preghiera cattolica. Pregare per i nostri amici, pregare per i nostri nemici. La preghiera è potentissima e non c'è aiuto più grande che noi possiamo dare agli uomini della preghiera. Anzi, aggiungo che qualsiasi cosa di buono noi facciamo senza l'aiuto della preghiera rischia di essere infruttuoso. Allora tutte le volte che noi anche offriamo le nostre fatiche, i piccoli lavori che facciamo, qualsiasi lavoro facciamo, se lo offriamo in unione al sacrificio di Cristo per la salvezza delle anime, questo ha un valore eterno e aiuta tantissime persone che noi conosceremo solo in paradiso, e quando noi entreremo in paradiso vedremo queste persone che ci verranno incontro e ci ringrazieranno, e noi gli diciamo: ma per cosa Tu hai pregato per me, non lo sapevi neanche. La tua preghiera mi ha aiutato in questo momento di difficoltà, mi ha aiutato in un momento in cui volevo abbandonare la fede, mi ha sostenuto in un momento di grande prova, mi ha illuminato. Ecco, la preghiera, che è la forza dell'amore, ha una potenza immensa, ha la potenza di raggiungere tutti gli uomini della terra, sia nel presente che nel passato che nel futuro. Allora noi non dobbiamo mai disperare di edificare il bene, soprattutto sperare che la nostra preghiera, anzi essere certi che la nostra preghiera influisce in maniera benefica su tutta l'umanità. Pronto?
Pronto, sono Cesarina da Verona, ho seguito la sua catechesi e volevo dire un pensiero mio. In questi anni, in pochi anni, sono stata provata da tante cose dolorosissime. E allora io dico, ma il Signore perché ci manda tutte queste prove? Io potrei anche non essere capace di sopportarle queste prove, perché magari non ho voglia di pregare, perché mi domando mille perché, perché non accetto anche. E quindi il Signore che tutto sa, e una volta dicevano che manda i panni secondo il freddo, ma tante volte non è così purtroppo. E allora rischiamo di perdere anche quella poca di fede che abbiamo. Questo non è il mio caso, nel senso che mi sono messa a pregare forse anche più di prima, però sempre con tanta amarezza nel cuore. Non riesco a dire fino in fondo sia fatta la tua volontà.
Bene Cesarina, ti ringrazio tantissimo di questa domanda che hai fatto, perché quella che tu hai, il racconto della tua esperienza, penso sia veramente utile per tanti ascoltatori. Allora, tu hai detto delle cose importanti. Hai detto, certe volte ci sembra che Dio ci dà delle cose che non possiamo sopportare. Ci dà dei pesi troppo grandi. Bene, questo è proprio vero. Però io aggiungo questo. Dio ci dà dei pesi troppo grandi se noi vogliamo portarli da soli. I pesi che Dio ci dà da soli non possiamo portarli. Per questo Gesù dice, prendete su di me il mio giogo, perché il mio giogo è leggero. Perché il peso di Gesù è leggero? Perché lo porta Lui insieme con noi. Allora, quando noi siamo afflitti da grandi prove e da grandi sofferenze, dobbiamo imparare una cosa importantissima, che noi da soli non ce la possiamo fare. Abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio. E tu hai detto una cosa importantissima. Da quando ho avuto queste prove, mi sono messa a pregare di più. Allora vedi che questa prova che stai vivendo ti sta avvicinando a Dio. Ti sei messa a pregare di più perché hai capito che da sola non ce la potevi fare. Ed è proprio così. Da soli non possiamo farcela. Gesù dice ai Suoi apostoli, poco prima di morire, «Senza di me non potete fare nulla». Guardate che questo è letterale. Noi senza l'aiuto di Dio non possiamo fare nulla, tantomeno attraversare prove pesanti e difficili che sono contro la nostra inclinazione naturale alla felicità. E poi hai detto un'altra cosa molto importante. Hai detto che hai un'amarezza nel cuore perché non accetti fino in fondo la volontà di Dio. Guarda, ti capisco molto bene perché tante volte neanch'io accetto la volontà di Dio. Vorrei avere tutti dei parrocchiani che si convertono e invece ne ho tanti che recalcitrano. Vorrei non avere i problemi e invece i problemi mi arrivano. E tante volte, appunto, sento una resistenza dentro di me alla volontà di Dio. Allora io ti posso dire come faccio io. Io tutti i giorni chiedo alla Madonna che mi possa donare la disponibilità a Dio che ha vissuto lei, perché io non sono disponibile a Dio. Lei sì. La Madonna è stata completamente disponibile. Allora io ogni giorno gli chiedo, donami la tua disponibilità. Per questo uno veramente dei misteri del Rosario che amo di più è proprio l'annuncio a Maria. Quando Maria ha detto sì, mi viene proprio voglia di ripetere questo mistero tutti i giorni, perché tutti i giorni vorrei poter dire sì a quello che Dio mi chiede alla vita come l'ha detto Maria, perché io da solo non sono capace. E l'ultima cosa che ti voglio dire, guarda che nelle difficoltà noi scopriamo un'altra cosa importante, che abbiamo bisogno l'aiuto dei fratelli. Non possiamo portare tutto da soli. Vedi, io sono parroco, ho tante incombenze, tante persone che mi parlano dei loro problemi, tante necessità in parrocchia, ma se non avessi l'aiuto dei fratelli che vivono con me, con cui discuto le difficoltà, affronto i problemi, se non avessi il sostegno di tanti parrocchiani, ma io non potrei fare niente. Io ho bisogno dell'aiuto degli altri, del sostegno degli altri, quando lo capisco questo? Quando da solo non ce la faccio. Certo, dovrei capirlo sempre, però nelle difficoltà più grandi lo capiamo di più. Il vero problema, penso, non è che abbiamo difficoltà troppo grandi, che Dio ci chiede difficoltà troppo grandi, è che noi vogliamo portare queste difficoltà da soli. Invece Dio ha pensato che noi portiamo tutto insieme, come ci ha insegnato San Paolo in questa bellissima frase: portate i pesi gli uni degli altri. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Marina da Roma, Ostia.
Buongiorno, allora, Marina.
Buongiorno. Senta, io volevo dire che ho molto amore per i salmi e la parola del Signore. Solo che diciamo sto passando da un anno e mezzo un periodo molto forte, anzi perché ho avuto dei dispiaceri, mi sveglio con delle angosce. Io facevo parte del cammino neocatecumenale, anche se la parola, come insomma tutto, non ho da criticare, però diciamo che io non mi sono sentita aiutata. Per quanto sia, se non facevo una preparazione, sì, non mi dicevano niente, però avrei voluto anche un qualcosa di umanamente, perché io sentivo che invece c'è stata un'obbedienza soltanto all'interno del cammino. E io ne ho molto sofferto, perché fuori avevo anche delle sofferenze. Allora non ho più la parola, recito i salmi e sono uscita, e dunque diciamo vado a messa, faccio l'adorazione eucaristica, dico le preghiere per fortificarmi interiormente, perché io ho avuto anche però sempre razionalmente del sistema bipolare, quindi ho avuto durante l'infanzia ho avuto un vuoto diciamo molto di fragilità, e vado comunque da sola, lavoro, tengo la mamma di 87 anni, ma veramente nei fratelli non ho trovato questo, anche se mi ammirano, mi vogliono bene, mi dicono che sono forte, ma è un fatto di calore e di condividere effettivamente le cose, forse perché non sono sposata, insomma c'è qualche cosa di strano.
Marina, ti ringrazio, perché questo, anche questo che tu ci hai raccontato oggi e messo in comune con noi, è un'esperienza che possono avere fatto anche tanti altri. Allora, tu hai trovato nel cammino neocatecumenale un sostegno alla tua fede, un aiuto, però poi dopo non ti sei sentita aiutata e quindi hai deciso di lasciare. Benissimo, allora, intanto io penso che tu debba ringraziare il Signore di aver fatto una parte del tuo cammino di fede con questi fratelli che hai incontrato. Però adesso forse il Signore ti vuole aiutare a comprendere che la comunità della Chiesa è più grande. Allora è giustissimo questo cammino che tu fai, dei salmi, della parola di Dio e della messa, però io ti consiglio di cercare sempre di non disperare dei tuoi fratelli, di cercare sempre dentro la comunità della parrocchia, oppure in qualcuno di queste persone dei neocatecumenali, comunque di avere la speranza di trovare un aiuto. Magari noi cerchiamo un aiuto in delle persone e lo troviamo in altre, e se ci fissiamo che lo vogliamo da quelle lì e non vediamo l'aiuto che ci viene da altri. E poi magari hai sofferto anche per queste cose che hai accennato, delle fragilità che hai tu, e quindi magari ci sono delle persone che soffrono più particolarmente certe difficoltà, altri le portano senza troppi problemi. Allora senti questa tua particolare propensione alla sofferenza, all'essere ferita, però cerca di vedere che magari trovi qualcuno che ti aiuta, magari non come vuoi tu. Ecco, io ti consiglio comunque di vedere un po' tutta la tua situazione un po' con più distacco e di cercare sempre l'aiuto nei fratelli, nella Chiesa, perché sono sicuro che se cerchi qualcuno trovi, eh. Quindi non perdere la speranza di trovare il sostegno, non solo in Dio, che questo viene prima di tutto, ma anche dai fratelli che il Signore ti fa incontrare.
Don Gianluca, accogliamo un'ultima e breve telefonata.
Bene, sì, pronto?
Pronto? Buongiorno, sì. Don Gianluca, sono Raffaele.
Sì, Raffaele, dimmi.
Volevo portare in due parole la mia testimonianza per quanto riguarda la fede e tutto ciò che dice lei, che noi da soli non siamo zero. Se non c'è l'aiuto di Dio, di Gesù, noi non siamo capaci di far niente. Io e la mia famiglia eravamo lontani praticamente, non tanto, ma non c'era una frequenza di andare in chiesa, pregare, tutto quanto. Forse un bel giorno il Signore ha detto: ma voi perché siete lontani? Siamo stati richiamati da un problema, che questo problema ci ha portato a conoscere Gesù. Stiamo facendo un cammino di conversione del cuore, stiamo lottando contro una cosa che Gesù ci sta aiutando. E io personalmente, io faccio un lavoro che un giorno sto di qua, io a casa sto pochissimo. In qualunque posto mi trovo, la mia pace, il mio relax è solo andare in chiesa, mettermi davanti all'Altissimo, dire una preghiera, quasi dico tutti i giorni il mio rosario, anche se non sono capace di dirlo come bisognerebbe, però sento che c'è qualcuno che mi aiuta. Sento che questa fede, sento che questa forza di preghiera esiste. In qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi difficoltà, io dico: Dio, illuminami. Non ero cattivo, però sa, quell'arroganza che oggi è di moda, cercavo sempre, volevo essere il superiore, magari ero pure uno bravo a litigare, oggi non più. Oggi
bene,
vedo qualcuno
bene.
Che mi passa davanti, l'ultima bene. Cosa gli dico, sa cosa dico io, se uno mi passa davanti e mi fa un brutto gesto, io non rispondo perché dico: Gesù, tu al posto mio, cosa faresti?
Bene, Raffaele, ti ringrazio della tua testimonianza, ci ha detto una cosa importante: nessuno si deve sentire lontano da Gesù, per quanto siamo lontani riavviciniamoci, e proprio forse essendo stati lontani sperimentiamo la bellezza di sentire Gesù vicino. Ci hai detto delle cose della tua esperienza di preghiera bellissime, che quando preghi senti Gesù vicino, senti una pace vera, e questo perché? Perché Gesù c'è veramente, se no altrimenti questa pace non potremmo mai sperimentarla. però voglio darti un piccolo aiuto. Hai detto così, en passant, che dici il rosario anche se non lo dici bene. Allora ti voglio dire, prima di lasciarci, voglio lasciare questa frase di Newman anche a tutti i nostri ascoltatori che sono stati con noi in questa trasmissione. Newman dice che non si può pregare bene senza accettare di pregare male. Quindi è chiaro che noi preghiamo male, perché la preghiera è il rapporto con Dio e noi siamo proprio dei bambini che stanno cominciando. Allora diciamo il rosario, ci distraiamo tante volte, riprendiamo sempre la nostra attenzione. Non scandalizziamoci che preghiamo male. Pregando male impareremo a pregare bene. Dobbiamo accettare questa difficoltà che abbiamo nella preghiera, nelle distrazioni, non dire che la distrazione è giusta, però non scandalizzarci di questo, ricominciare sempre, perché ecco, se ti può consolare, anch'io che da 30 anni che prego, tante volte mi distraggo anch'io, ecco, quindi non ti spaventare, vai avanti con grande coraggio. Ecco, allora io desidero ringraziare tutti i nostri ascoltatori che sono stati con noi in questa trasmissione Percorsi di Fede e auguro a tutti una buona giornata.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.